La pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Rivolgo queste mie parole a coloro che si avvicinano a noi addolorati dalla cosiddetta perdita di una persona loro cara, sperando di mettersi in comunicazione con lei per lenire il loro dolore col trovare la prova della sua sopravvivenza. Quello che io spero di riuscire a darvi non è tanto il sollievo alla vostra sofferenza, quanto farvi comprendere che quello che vi è accaduto deve essere il fermento per una vostra trasformazione che deve condurvi a vedere la vita da un nuovo punto di vista. Uno degli interessi che spingono l'uomo ad accostarsi e ricercare il fenomeno medianico è quello di trovare una conferma della sopravvivenza dell'essere alla morte del corpo. Tale conferma può essere ricercata, fra l'altro, per fugare la propria paura di cessare di esistere, oppure per lenire il dolore che la morte di persone amate ha determinato. In più occasioni ci siamo espressi sulla validità del fenomeno medianico che si può chiamare spiritico solo di rado, quando raggiunge il contatto con un essere disincarnato. Infatti, anche nei casi in cui non c'è frode cosciente, il che è abbastanza raro, la comunicazione può avere origine nella psiche dei presenti che dirige le facoltà paranormali del soggetto medianico. La ragione della frode involontaria sovente risiede nel desiderio di mettersi in contatto con chi non vive più fisicamente, oppure di avere la prova della sopravvivenza, cioè nel desiderio che la realtà sia quale si vorrebbe che fosse. Tuttavia, anche la prova che il raro fenomeno realmente spiritico costituisce ha quasi sempre valore soggettivo, cioè non è assolutamente probatoria per chi non ha vissuto di persona l'esperienza. Perciò non dà alla scienza umana, costituita da certezze oggettive, un arricchimento, un punto fermo per la conquista di ulteriori mete. D'altra parte, siccome le azioni degli uomini non traggono origine solo e sempre dalle certezze oggettive, tutto questo non deve impedire all'uomo di avere una sua opinione in merito e conseguentemente un suo comportamento. Il fatto che noi rappresentiamo costituisce una proposta di opinione e conseguentemente una proposta di vita nella quale l'uomo è consapevole di far parte di una collettività in cui i più dotati che detengono un qualsiasi potere non sopraffanno i deboli, ma colmano le loro deficienze in cui si invocano maggiori diritti solo quando si adempiono nel miglior modo tutti i propri doveri, in cui gli errori degli altri non diventano giustificazione dei propri ed invito ad errare, ma incentivo a perseguire un mondo migliore, cominciando a migliorare se stessi. Non è questa una comoda concezione della vita, tutt'altro, però è una concezione che ha il pregio di rispecchiare l'ordine naturale delle cose, che non chiude la realtà in schemi fissi sacrificando l'individuo, ma via via l'adatta alle sue reali esigenze evolutive. Chi si rivolge a noi, più che la prova della sopravvivenza, trova una simile concezione della vita, che è molto di più della certezza che l'essere non cessa di esistere. Chi invece cercasse solo tale conferma o la comunicazione con qualche caro trapassato, perderebbe il suo tempo. Anzi, vi dirò di più, esorto a diffidare dei medium che si dichiarano capaci di evocare a piacimento i disincarnati. A ciò che il contatto avvenga, non basta che vi sia il tramite. La comunicazione deve essere prevista dall'ordine generale secondo cui si svolgono le cose. Chi conosce la storia dello spiritismo sa che vi sono stati medium che hanno servito da tramite per le comunicazioni di molte entità e non sono essi riusciti a mettersi in contatto con una che più delle altre amavano e desideravano sentire. Noi siamo una delusione per chi avesse simili aspettative. Tuttavia, non possiamo ignorare la dolorosa aspirazione di chi soffre per il trapasso di una persona amata. Con tutto ciò, più che permettere il contatto con essa, invitiamo chi soffre di questo a riflettere sul suo dolore. Naturalmente parlo nel presupposto che chi mi ascolta sia una persona ragionevole, perché altrimenti a nulla servirebbe il mio dire. Comincerò il mio discorso invitando a riflettere sul fatto che la vita dell'uomo deve avere uno scopo che non può essere quello di soddisfare tutti i desideri umani e di pensare o preoccuparsi solo per se stessi. La vita sociale di relazione in cui l'uomo viene a trovarsi, gli avvenimenti stessi che gli accadono, il suo stesso modo di reagire agli stimoli, lo inducono a dedicare uno spazio più o meno grande agli altri. E gli altri sono, almeno in principio dell'evoluzione della coscienza, coloro la cui vita in qualche modo si riflette sulla propria. In qualche maniera la condiziona. È un dedicarsi egoistico, quindi, allorché il legame non sia stabilito dall'affetto, ma anche quando l'interesse all'altro è originato dall'amore, non sempre è spoglio di egoismo, anzi spesso si tratta di amore possessivo. Il vero amore desidera il bene di colui che si ama, anche se ciò si concretizza in una situazione in cui l'amato non si può più avere vicino come prima. Credo che nessuna persona ragionevole possa contraddire tale affermazione. La vita presenta degli avvenimenti che non sono conseguenza della volontà di alcuno ed altri che, pur essendo conseguenza del comportamento di qualcuno, coinvolgono certi che non vi parteciperebbero se non fosse il caso che li ammessi a tiro. Di fronte a tali eventi si ripropone il quesito che indubbiamente ogni uomo si è posto nel corso della sua vita, e cioè se l'esistenza di tutto abbia un suo significato oppure se tutto sia un non senso. quelli che non accettano il significato trascendente della vita si giustificano dicendo che non è dimostrato questo significato ultrafisico. Tuttavia, quando la loro esistenza li mette di fronte a dover accettare o no qualcosa di indimostrabile, suppliscono alla mancanza di certezza con la plausibilità offerta da un ragionamento logico. E non si può certo affermare che logico sia pensare che all'origine di tutto quanto esiste vi sia una fortuita circostanza che dal nulla, in senso organico, non solo avrebbe creato la materia e la vita, ma avrebbe soprattutto composto quel codice genetico secondo cui tutto si sviluppa ordinatamente. Cioè, è assurdo pensare che dal caos il caso abbia creato o quantomeno avviato il procedere ordinato, ossia l'ordine e il fine. Se invece si volesse supplire a tale mancanza di logica, pensando che tutto quanto esiste, esiste da sempre, cioè senza origine, allora ne conseguirebbe che tutto sarebbe eterno, al di là della caducità delle singole forme, e quindi l'esistere sarebbe eterno al di là della caducità delle singole esistenze, ossia si affermerebbe implicitamente ciò che si vuol negare. Perciò il negatore del senso trascendente della vita in nessun caso fonda la sua opinione sulla logica, come fa invece tranquillamente quando nella vita deve prendere partito di una cosa inaccertabile oggettivamente. La logica conforta invece l'opinione di chi crede che l'esistenza del tutto abbia un significato trascendente. Non è certo il caso di addentrarci in dispute religiose o filosofiche che nascono da una simile convinzione. Tuttavia credo che si possano accettare, senza scomodare troppo la fede, alcune plausibili affermazioni, come per esempio che se l'esistenza del cosmo ubbidisce a precise leggi, cioè a un ordine, lo stesso ordine non può mancare nella vita dell'uomo, elemento di tale cosmo, e che al di là dell'incomprensibile per noi significato degli avvenimenti che ci capitano, a cui prima facevo cenno, vi sia un preciso significato, una profonda ragione. In altre parole, o Dio non esiste, ma è logico, oppure, se esiste, non può essere dispettoso e crudele, cosicché quello che si reputa un castigo, una cattiveria della vita, al di là del suo sapore immediato, deve nascondere un fine degno della divinità, cioè un fine di amore e di vero bene per chi lo subisce. Tutto ciò è quanto suggerisce la logica e il buon senso. Allora voi che siete schiantati dal dolore per la perdita di una persona amata, se siete creature ragionevoli, se veramente amate chi è trapassato, dovete arginare il vostro dolore nel pensiero che la sofferenza che state vivendo ha un senso per la vostra vita e che la morte di chi amate è un evento necessario al suo vero bene. Se veramente amate chi è trapassato, non potete essere tanto egoisti da pensare che sarebbe stato meglio che il suo bene non si fosse compiuto. Ripeto, tutto questo è quanto una persona di buon senso può accettare senza scomodare la fede, semplicemente seguendo il raziocinio, strumento che è appunto è dato all'uomo per fargli capire il senso della realtà nella quale vive. Se poi per bontà vostra credete che la voce che vi parla giunga da quella dimensione di cui prende coscienza l'essere dopo la morte del suo corpo fisico, e se ancora credete che questa voce conosca, se non tutto, almeno parte della verità, perché non basta essere trapassati per essere nel vero, allora vi dico, sapendo che mi credete, che la separazione dai vostri cari trapassati è solo per voi che rimanete nel mondo fisico, perché loro vi sentono e vi vedono in forza del legame amoroso che vi unisce. Non pensateli quindi con dolore, perché li rattristereste. Ricordateli nei momenti in cui erano sereni, nella certezza che li ritroverete, perché il legame creato dall'amore è un legame che non si spezza mai e che nelle future esistenze conduce chi si ama a ritrovarsi in amore. Come l'esistenza di chi è trapassato continua, così la vostra deve proseguire a beneficio di coloro che vi sono vicini fisicamente. Se vi sembra che il destino sia stato crudele con voi, avete un motivo di più per non essere crudeli con gli altri, facendo pesare su loro il vostro dolore. Ora mi fa portavoce di un ideale messaggio che tutti i vostri amati che hanno lasciato il piano fisico potrebbero rivolgervi. Accoglietelo nella convinzione che corrisponde al loro sentire. Amore mio, non potermi vedere più fisicamente ti ha lasciato in un dolore che ti fa rifiutare la vita. Sappi che questa è l'unica cosa che può farmi soffrire, e perciò promettimi che troverai la forza necessaria per reagire e continuare a vivere come quando mi vedevi, mi toccavi, mi interrogavi ed io ti rispondevo. Sappi che sono ugualmente vicino a te, anzi, più di prima, e che l'amore che ci unisce ci lega indissolubilmente e ti condurrà a rivedermi, riabbracciarmi, riavermi. Le nostre strade sono solo momentaneamente ed apparentemente divise, ma al di là del velo che ti separa da me e che dà corpo al romanzo della vita, noi siamo una cosa sola. Ora tu non puoi più dedicarti a me fisicamente, e se rimpiangi di non averlo fatto in passato più di quanto potevi, promettimi che da ora in poi ti dedicherai di più agli altri a cui sei vicino, ed offrimi quel di più che farai. Un giorno, quando tutto questo anche per te sarà compiuto e trascorso, volgendoti indietro nel ricordo, tutto ti sembrerà un brevissimo sogno, quasi non vissuto, e solamente la pienezza data dalla consapevolezza di aver pagato un debito, la gioia della comprensione del perché è potuto accadere, la felicità di ritrovarsi, quali frutto del tuo dolore saranno ciò che ne rimane. Ti amo, per sempre tuo. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Toccanti, vero? Il maestro Dali sinteticamente pone alla nostra riflessione il problema se tutto quanto esiste sia dovuto al caso oppure se abbia una origine trascendentale.